Radio Radicale, abbiamo in collegamento telefonico Sergio Lo Giudice, senatore del Partito Democratico e membro della Commissione Giustizia del Senato. Buongiorno.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Senta, Marco Pannella e Maurizio Turco del Senato del Partito Radicale hanno inviato una lettera al segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, al presidente Cuperlo, agli organi dirigenti e a tutti i parlamentari per chiedere di organizzare un convegno, un confronto Partito Democratico, Partito Radicale per discutere di giustizia, di amnistia, e visto che siamo a pochi mesi ormai dalla scadenza della sentenza della CEDU.
Sì.
Ora responsabile giustizia del suo partito, Alessia Morani, ha detto i giorni scorsi, ha ribadito che il Partito Democratico è contrario ad atti di clemenza quali l'amnistia e l'indulto, e anche il vostro segretario durante le primarie ha ribadito più volte questo. Volevo sapere qual è la sua posizione e se sarà possibile, secondo lei, organizzare un confronto aperto su questi temi.
Ma guardi, intanto premetto subito che la mia posizione è un po' diversa rispetto a quella che oggi assunta dal segretario del mio partito Renzi. È una posizione che condivido con chi all'interno del Partito Democratico alle ultime primarie ha sostenuto la candidatura di Pippo Civati, e parte da alcuni presupposti di realtà. Io sono contrario a che l'indulto e l'amnistia siano, diventino, tornino ad essere, come sono stati in passato nel nostro paese, un intervento ordinario di alleggerimento della pressione carceraria, perché è evidente che l'indulto, intervenendo su una platea di persone detenute in maniera differenziata rispetto a chi verrà prima e chi verrà dopo, non è in sé un elemento di equità. È un elemento eccezionale che, come tutti gli elementi eccezionali, porta con sé anche degli elementi di squilibrio rispetto a un corretto intervento su una situazione drammatica come quella degli istituti penitenziari italiani. E quindi sono fermamente convinto che noi dovremmo fare a meno di indulto e di amnistia. Detto questo, una petizione di principio come questa deve necessariamente poi fare i conti con la situazione reale. Noi siamo in un contesto in cui o entro la fine di maggio risponderemo con delle misure strutturali, reali, efficaci alla richiesta posta dalla sentenza Torreggiani dell'8 gennaio 2013, sì, cioè dire la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che ha condannato l'Italia per sottoporre i suoi detenuti a trattamenti inumani e degradanti, e che non solo ci ha posto un termine che o verrà rispettato oppure farà sì che l'Italia si avvicini sia alle elezioni europee che alla presidenza del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, con un marchio infamante, quello cioè dire di sottoporre i propri detenuti a tortura, ma è una sanzione che produrrebbe anche un danno economico molto forte per l'Italia, e comunque sarebbe una ferita rispetto all'idea che noi abbiamo del nostro paese come di un paese in cui i diritti civili sono rispettati o dovrebbero sì, esserlo. Questa scadenza ci pone di fronte a un bivio. Il bivio è questo: o noi decidiamo di fare l'ennesimo indulto sapendo che fra 2 anni dovremo farne un altro, oppure noi interveniamo da subito con quelle misure strutturali che l'Unione Europea ci ha richiesto il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ci ha richiesto la nostra Corte Costituzionale, che di recente ha chiesto al Parlamento il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e quindi invertiremo così una situazione e potremo quindi così fare un indulto e un'amnistia sapendo che potranno essere l'ultimo indulto e l'ultima amnistia. Oppure noi saremo costretti a fare comunque un indulto e un'amnistia senza essere intervenuti sul sistema dal punto di vista strutturale. La terza ipotesi, cioè dire di non fare né l'una né l'altra, condannerebbe l'Italia non solo a quelle sanzioni, ma anche a quella figuraccia internazionale di cui si parlava prima. Poi in realtà c'è una quarta via, che sarebbe probabilmente la più auspicabile, ma che io ritengo anche molto difficile.
Quale?
Che è quella di intervenire immediatamente con delle misure strutturali che rendano inutile un indulto e un'amnistia. Ma chi per esempio ha partecipato a quell'importante convegno che si è tenuto un paio di mesi fa in Senato, organizzato dal senatore Luigi Manconi insieme all'onorevole Gozzi, con la presenza di Rita Bernardini, alla presenza del capo dello Stato e con interventi autorevolissimi, ricordo tra l'altro quelli del professor Andrea Puzzotto, quelli del professor Vladimiro Zagrebelsky, si è potuta fare un'idea precisa su un punto, cioè dire che anche se noi intervenissimo immediatamente, come stiamo facendo, poi dirò due cose anche su questo, perché in realtà il Parlamento su questi temi sta lavorando,
certo,
ma anche se noi intervenissimo immediatamente con tutte le misure necessarie, queste misure non sarebbero in grado di produrre i loro effetti entro la fine del maggio di quest'anno.
Esatto.
E per questo dico che la strada maestra sarebbe, che poi appunto quella che anche in questi giorni Pippo Civati ha ricordato, sarebbe quella di procedere immediatamente con delle misure strutturali che ci permettano di fare un indulto e io dico anche a questo punto un'amnistia, sapendo che abbiamo tutte le carte in regola per pensare che non ce ne sarà una fra qualche anno, ma che abbiamo rimesso la struttura, il sistema sui binari giusti. Cosa stiamo facendo? Il Parlamento è impegnato in diverse iniziative importanti, abbiamo approvato già in vigore quella norma della scorsa estate che per esempio interviene sul tema della recidiva limitando così i danni fatti dall'ex Cirielli che impediva che ci potessero essere benefici anche per recidive relative a reati molto lievi. È in discussione in questi giorni, probabilmente sarà approvato martedì della prossima settimana il disegno di legge 925, che è quello che è già approvato in prima lettura alla Camera e adesso modificato al Senato, dovrà dopo l'approvazione di martedì prossimo tornare nuovamente alla Camera per la terza lettura, che introduce misure importanti, per esempio ne dico tre, una è quella della creazione della misura della reclusione domiciliare non più come misura alternativa alla detenzione in carcere, ma come misura principale per i reati che abbiano una pena fino a 3 anni, in maniera obbligatoria, tra virgolette, e facoltativa a discrezione del giudice per i reati puniti fino a 5 anni. Il meccanismo della messa alla prova, per cui un processo, anche qui per reati di lieve entità, evidentemente, come tutte le misure di cui stiamo parlando, la possibilità di messa alla prova, il sistema anglosassone della probation già attivo nel nostro paese, già in vigore nel nostro paese per quanto riguarda i reati commessi da minori, che consentono di interrompere il processo e di comminare alla persona che era stata imputata, chiaramente col suo consenso, delle misure di reinserimento, lavori di pubblica utilità, attività di volontariato e altro, che consentono in qualche modo di espiare inserirsi all'interno di un percorso di ravvedimento senza passare dalle mura carcerarie. E poi il terzo punto, la depenalizzazione, la trasformazione in illeciti amministrativi di alcuni reati. L'elemento molto importante, ed è probabilmente il tema su cui siamo più in ritardo, perché è quello che consente di intervenire non solo su una flessibilità in uscita, se posso usare questo termine mutuato dal dibattito sul mercato del lavoro, cioè dire una maggiore possibilità di accedere alle misure alternative, a pene non detentive, a esecuzione penale esterna, ma permette anche di impedire che le nostre carceri siano costantemente riempite di persone che mettono in campo dei comportamenti che sono considerati reati a causa di leggi criminogene, come appunto l'ex Cirielli che già citavo, o la Bossi-Fini o la Fini-Giovanardi sulle droghe. Noi in questo provvedimento stiamo intervenendo